La promulgazione della pace universale. Discorsi pronunciati da Abdu'l-Bahá a Dublin. Primo capitolo. 5 agosto 1912. Dublin Inn. Dublin, New Hampshire. Appunti di Howard McNutt. I cristiani si sono attenuti all'interpretazione letterale della frase del Vangelo che Cristo è venuto dal cielo. Anche gli ebrei al tempo della sua manifestazione si attennero ad aspettative esteriori e visibili dell'adempimento delle profezie. Dissero: «Il Messia apparirà dal cielo». Quest'uomo viene da Nazareth. Conosciamo la sua casa, conosciamo i suoi genitori e la sua gente. Che sia disceso dal cielo è solo una diceria che non può essere dimostrata. Il testo del Vangelo dice che egli venne dal cielo, anche se era fisicamente nato da sua madre. Il significato è che la realtà divina di Cristo proveniva dal cielo, ma il suo corpo era nato da Maria. Perciò egli venne secondo le profezie del libro sacro e anche secondo la legge naturale, la sua realtà dal cielo, il suo corpo dalla terra. Come è venuto quella volta, nello stesso modo deve venire questa. Ma alcuni sollevano obiezioni dicendo: «Dobbiamo averne una prova letterale attraverso i sensi». La realtà di Cristo è sempre stata in cielo e sempre lo sarà. Questa è l'intenzione del testo del Vangelo. Infatti, mentre camminava sulla terra, Gesù disse: «Il Figlio dell'uomo è in cielo». Perciò attenersi all'interpretazione letterale e alla realizzazione visibile del testo del Libro Santo significa semplicemente imitare forme e credenze ancestrali, perché se percepiamo la realtà di Cristo, questi testi e queste affermazioni diventano chiari e perfettamente riconciliabili fra loro. Se non percepiamo la realtà, non possiamo capire il significato dei libri sacri, perché questi significati sono simbolici e spirituali, come per esempio la risurrezione di Lazzaro, che ha un'interpretazione spirituale. Dobbiamo prima stabilire che il potere di Dio è infinito, illimitato, e che è in suo potere fare qualsiasi cosa. Secondo, dobbiamo capire l'interpretazione delle parole di Cristo sui morti. Un discepolo andò da Cristo e gli chiese il permesso di andare a seppellire il padre. Egli rispose: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti». Perciò Cristo definì morto qualcuno che era ancora vivo, cioè lascia che i morti viventi, coloro che sono spiritualmente morti, seppelliscano tuo padre. Erano morti perché non credevano in Cristo. Anche se erano fisicamente vivi, erano morti spiritualmente. Questo è il significato delle parole di Cristo. Ciò che è nato dalla carne è carne, e ciò che è nato dallo spirito è spirito. Voleva dire che coloro che erano semplicemente nati dal corpo umano erano morti spiritualmente, mentre coloro che erano stati vivificati dai soffi dello Spirito Santo erano vivi per sempre. Queste sono le interpretazioni di Cristo. Riflettete su queste parole e i significati dei libri santi diventeranno chiari come il sole a mezzogiorno. I libri sacri hanno una loro terminologia speciale che deve essere conosciuta e capita. I medici hanno i loro termini specifici. Gli architetti e i filosofi hanno le loro espressioni tipiche. I poeti hanno le loro frasi. E gli scienziati hanno la loro nomenclatura. Nelle scritture leggiamo che Sion danza. È evidente che questa frase ha un'interpretazione diversa da quella letterale. Il significato è che la gente di Sion gioirà. Gli ebrei hanno detto che Cristo non era il Messia, ma l'Anticristo, perché uno dei segni dell'avvento del Messia era che il monte Sion avrebbe danzato, cosa che non si è ancora verificata. In realtà, quando Cristo è apparso, tutta la Palestina ha danzato e gioito, e non solo il monte Sion. Ancora le scritture dicono: gli alberi dei campi batteranno le mani. Questo è simbolico. In ogni lingua ci sono termini ed espressioni che non possono essere presi alla lettera. Per esempio, nei paesi orientali è usuale dire: quando il mio amico è entrato in casa, le porte e le pareti si sono messe a cantare e danzare. In Persia dicono: vai a capo, per dire di fare una cosa nei giusti termini e secondo le usanze. Tutte queste frasi hanno un significato diverso, interiore. Lei ha chiesto se il trattamento e le cure della scienza cristiana sono approvati. Lo spirito ha influenza, la preghiera ha un effetto spirituale. Quindi noi preghiamo: oh Dio, guarisci questo malato. Forse Dio risponderà. Ha importanza chi prega. Dio risponde alla preghiera di ogni servo, se quella preghiera è urgente. La sua misericordia è vasta, illimitata. Egli risponde alle preghiere di tutti i suoi servi. Risponde alla preghiera di questa pianta. La pianta potenzialmente prega: oh Dio, mandami la pioggia. Dio risponde alla preghiera e la pianta cresce. Dio risponde a tutti, risponde alle preghiere potenzialmente. Prima di nascere in questo mondo, noi abbiamo pregato dicendo: oh Dio, dammi una madre, dammi due fonti di candido latte, purifica l'aria che respiro, dammi riposo e comodità, prepara il cibo per il mio sostentamento e la mia vita. Non abbiamo potenzialmente invocato queste necessarie benedizioni prima di essere creati? E quando siamo venuti al mondo, non abbiamo trovato una risposta alle nostre preghiere? Non abbiamo trovato una madre, un padre, cibo, luce, una casa e ogni altra necessità e benedizione, anche se non l'avevamo esplicitamente chiesta? Perciò è naturale che Dio ci dia quando lo invochiamo. La sua misericordia abbraccia tutti, ma noi chiediamo cose che la saggezza divina non desidera per noi, e la nostra preghiera resta senza risposta. La sua saggezza non approva ciò che noi desideriamo. Preghiamo: Dio, fammi ricco. Se questa preghiera fosse universalmente esaudita, le transazioni umane si paralizzerebbero. Non resterebbe nessuno per lavorare nelle strade, nessuno per arare i campi, nessuno per costruire, nessuno per guidare i treni. Perciò è evidente che non sarebbe un bene che tutte le preghiere fossero esaudite. Ci sarebbe un'interferenza con le transazioni umane, le energie sarebbero bloccate e il progresso ostacolato. Ma qualunque cosa chiediamo e sia in accordo con la saggezza divina, Dio risponde: sicuramente. Per esempio, un paziente molto debole potrebbe chiedere al medico un cibo che sarebbe decisamente nocivo alla sua vita e al suo stato di salute. Potrebbe chiedere un arrosto. Il medico è gentile e saggio. Sa che quel cibo farebbe male al paziente e pertanto glielo rifiuta. Il medico è misericordioso, il paziente ignorante. Grazie alla gentilezza del medico, il paziente guarisce, la sua vita è salva, ma il paziente potrebbe dire che il medico non è gentile, non è buono perché si rifiuta di esaudire la sua richiesta. Dio è misericordioso. Nella sua misericordia esaudisce le preghiere di tutti i suoi servi, quando ciò sia necessario secondo la saggezza suprema. Abdul Baha.